Buongiorno a tutti, siamo tutti un po' infreddoliti, ma speriamo che il Signore stamattina riscaldi i nostri cuori con la sua parola e aspettatevi roba forte perché gli ultimi pensieri di questo messaggio il Signore me l'ha dati a 10.000 metri d'altezza, quando ero ritorno da Catania questa settimana sull'aereo, quindi ero molto vicino al Signore, sicuramente più di voi, e quindi aspettatevi roba forte. Sono un paio di mesi che ho iniziato a studiare in modo approfondito il Vangelo di Luca ed è veramente una fonte inesauribile di verità meravigliose. E così stamattina vorrei vedere insieme a voi un brano proprio dal Vangelo di Luca e questo sarà il primo di una serie di sei messaggi su questi versetti nel capitolo 10 del Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 10. Leggiamo i primi quattro versetti di questo brano. Luca 10, da 1 a 4. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per via. Veritava avanti fino al versetto 24, avendo a che fare con questi 70 che poi lui manderà ad evangelizzare i villaggi, le città, ma stamattina vogliamo focalizzarci su questi primi quattro versetti che sono dei versetti straordinari e sono così ricchi di insegnamento che non li vedremo tutti e quattro questa mattina, ma dividerò questo messaggio in due parti. Stamattina vedremo solo la prima parte. Sono dei versetti molto pratici e allo stesso tempo ricchissimi di stupende verità e di insegnamenti da applicare a tutti noi che siamo qui questa mattina, nessuno escluso. Durante tutto il ministero di Gesù su questa terra ci sono sempre state tante persone attratte da lui, non è vero? Basta che leggiamo i Vangeli, tante persone seguivano Gesù. Curiosi, ma anche persone che volevano dimostrargli il loro rispetto, il loro onore. Ci sono state persone che hanno creduto in lui, che lui era il Salvatore, che lui era il Messia, ma anche tanti non disposti a seguirlo secondo i termini stabiliti da Gesù. Che cosa voglio dire con questo? Era bello seguire Gesù, era bello vedere i suoi miracoli, era bello da un panino averne 5.000, era bello tutto questo, ma quando poi Gesù ha chiarito quali erano i termini per seguirlo veramente, tanti sono andati via. Quali erano questi termini che Gesù aveva stabilito per i suoi veri discepoli? Li troviamo in Luca 9, 23 e 24, leggo io per voi, che Gesù diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. E dovete sapere che Gesù disse queste parole, diede questo insegnamento, perché aveva una folla intorno a lui che lo seguiva, a cui, come vi ho detto, gli piaceva tanto sentire parlare Gesù. Erano eccitati dai suoi miracoli. E così Gesù a un certo punto ha detto: blocco, fermi tutti, fermiamoci un attimo. Non so che idea vi siete fatti, ma se uno vuole venire dietro a me, veramente, se uno veramente vuole essere un mio discepolo, se veramente vuole fare sul serio con me, deve rinunciare a se stesso, prendere la croce ogni giorno e seguirmi. In altre parole stava dicendo, e sta dicendo anche a noi stamattina, se vuoi essere salvato, se vuoi entrare nel regno di Dio, se vuoi la vita eterna, devi prima di tutto rinunciare a te stesso. Devi dire: io ho finito con le mie speranze, con i miei sogni, con le mie ambizioni, sono consapevole dei miei fallimenti, sono consapevole dei miei peccati e sono stanco di cercare di guadagnarmi il cielo da solo. Abbandono tutto questo e scelgo di seguirti. Scelgo di seguirti prendendo ogni giorno la croce. E devi decidere tutto ciò in un modo così risoluto, così definitivo, che devi essere pronto ad affrontare ogni giorno la morte di te stesso. Questo voleva dire Gesù. Questo vuol dire prendere la croce. Non come tante volte si dice, ognuno ha la sua croce. Non c'entra niente. Prendere la croce ogni giorno vuol dire morire a se stessi ogni giorno per lasciar vivere Cristo in noi. E naturalmente questo parlare non era un parlare tanto dolce alle orecchie del suo uditorio. E naturalmente non tutti erano pronti, e ancora oggi è così, erano pronti a fare quello che Gesù richiedeva. Molti di coloro che si affollavano intorno a Gesù non erano pronti ad abbandonare tutto. Non erano pronti a dire, ok, questa è la fine di me e l'inizio di te. Non erano pronti a confessarlo come Signore. Non erano pronti a seguirlo ad ogni costo. Ed infatti è interessante che in Giovanni 6, versetto 66, è scritto che da allora molti dei suoi discepoli, cosa fecero? Si tirarono indietro e non andavano più con lui. Non erano pronti a pagare il prezzo. Non erano pronti a pagare il prezzo. Ed è interessante che prima di questi quattro versetti che abbiamo letto nel capitolo 10, nel capitolo 9 di Luca, è interessante che vediamo che al versetto 57 è scritto che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, tra la folla che lo seguiva, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù cosa gli rispose? Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E questo qui è sparito. E poi un altro ancora, sempre dalla folla, andò a un altro Gesù, disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E Gesù gli rispose, lascia che i morti seppelliscano i morti. Ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. E questo qua è sparito. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù, e dovete sapere che all'epoca i saluti erano un cerimoniale lunghissimo, non è come oggi, oh, ciao, ciao, era una cosa molto importante e lunga. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. E anche questo qui è sparito. Non se ne parla più nei Vangeli. Ecco, non erano pronti a pagare il prezzo, non volevano seguire Gesù secondo i suoi termini. Ed è così ancora oggi, è così ancora oggi. E purtroppo anche il mondo cristiano, cosiddetto evangelico, si è costruito un Gesù a sua immagine e somiglianza. Ci sono delle chiese che sono stracolme di gente, che hanno migliaia e migliaia di persone, chiese in cui la gente vuole seguire Gesù non secondo i suoi termini, ma secondo i loro termini, secondo le loro voglie, a modo loro, dove naturalmente non si parla mai di rinunciare a se stessi. Questo versetto che abbiamo letto da Luca, meglio non parlarne. Dove naturalmente non si parla mai di prendere la croce, dove si parla solo d'amore, mai di inferno, mai di giudizio, e dove seguire Gesù sembra tutto rose e fiori. E il risultato qual è? Queste chiese stracolme di gente. Dall'altro lato c'erano però anche dei veri discepoli in mezzo alla folla che seguiva Gesù. Immaginatevi migliaia di persone, tanti curiosi, tanti che non erano pronti a seguire Gesù, ma in mezzo alla folla c'era qualcuno pronto. E al capitolo 10, al versetto 1, incontriamo 70 di loro. 70 di loro. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso doveva andare. Qui vediamo che c'erano questi 70 veri discepoli che furono mandati da Gesù a preparare i villaggi alla sua venuta. Questi erano tra quelli pronti a rinunciare a se stessi. erano tra quelli pronti a prendere la croce quotidianamente e a seguire Gesù, anche se il prezzo da pagare era enorme. E Gesù scelse, dice qui Luca, questi 70. E prima di questi 70 aveva scelto qualcun altro Gesù? Aveva scelto i 12, che sarebbero poi diventati gli apostoli. E gli apostoli, dobbiamo sapere, che erano solo quei 12. Poi sappiamo che Mattia ha preso il posto di Giuda, che ha tradito Gesù, e poi vi fu l'aggiunta dell'apostolo Paolo. Però il gruppo degli apostoli era un gruppo unico, speciale, che aveva ricevuto una chiamata unica, speciale, da parte di Dio, che avevano ricevuto una responsabilità unica, proclamare il Vangelo attraverso segni, miracoli importanti, per attestare che il messaggio che portavano era vero, che veniva da Dio. E oltre a questo avevano il compito unico di porre le fondamenta della Chiesa, e oltre a questo avevano la responsabilità, molti di loro, di scrivere il Nuovo Testamento o di istruire coloro che hanno scritto il Nuovo Testamento sotto la guida dello Spirito Santo. Così questo gruppo degli apostoli era un gruppo unico e rimarranno unici per l'eternità. L'era apostolica è finita, nonostante ci siano tanti anche cristiani evangelici che si dichiarano apostoli. Ma l'era apostolica è finita, quel gruppo era un gruppo unico, con responsabilità uniche e una chiamata unica ricevuta da Dio. E durante il millennio, infatti, se noi leggiamo in Apocalisse, regneranno sulle 12 tribù di Israele i 12 apostoli, e i loro nomi saranno incastonati nelle fondamenta della nuova Gerusalemme, nei cieli, per l'eternità. Nessuno di noi può aspirare a diventare un apostolo, anche se in tanti si dichiarano apostoli ancora oggi. Non vogliamo aspirare a diventare apostoli, non potremmo mai essere apostoli, e così quando guardiamo agli apostoli forse ci sembrano anche un po' dei superuomini, anche se non era così, ma guardando al gruppo di questi 70 discepoli, ognuno di noi si può identificare e ognuno di noi si può vedere in questo gruppo. Perché sì, è vero che questo gruppo hanno avuto la possibilità, il potere da parte di Gesù anche di fare guarigioni, liberazioni, eccetera, ma erano persone ordinarie, semplici come noi, senza qualità straordinarie, come d'altronde anche erano gli apostoli. E sapete perché era così? Perché erano persone semplici, non persone straordinarie, senza capacità particolari. In 1 Corinzi 1,28 è scritto che Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. E Gesù aveva scelto questi 70, che erano uomini qualunque, donne, uomini qualunque, che erano stati mandati affinché tutta la gloria andasse a Lui, perché Dio ha scelto le cose che non sono per smascherare quelle che sono. E alla fine del versetto 11 del capitolo 10 di Luca vediamo quale doveva essere il messaggio di questi 70. Il messaggio che loro dovevano portare era che il regno dei cieli si è avvicinato a voi. Questo dovevano andare a dire nei villaggi. E così andavano di villaggio in villaggio a proclamare questo messaggio. Il re è qui, il re sta per arrivare al vostro villaggio, alla vostra città. Vi vogliamo parlare di lui, perché lui è qui. Quello che lui ha fatto, quello che lui sta facendo, questo era il messaggio che dovevano portare questi 70. Questi 70 erano missionari del re. Dovevano andare nei villaggi e nelle città a preparare la via al re. E sapete, era così anche nella vita politica dell'epoca. Quando un re doveva andare a visitare un villaggio o una città, gli araldi lo precedevano e preparavano la via affinché il re fosse accolto con tutti gli onori. Come vi ho detto, non erano state scelte persone speciali per fare questo, non erano richieste qualifiche eccezionali, tranne una: essere dei veri discepoli di Gesù, pronti a rinunziare a se stessi e a prendere ogni giorno la croce senza scuse, costi quel che costi. Ed è interessante perché più di metà del capitolo 10, precisamente come vi ho detto fino al versetto 24, Gesù ha a che fare con questi 70. E questa mattina vogliamo vedere, come vi ho detto, solo un aspetto di quello che vedremo poi anche nel prossimo messaggio, dal versetto 1 al versetto 4, l'atteggiamento interiore fondamentale per essere missionari del Re. L'atteggiamento interiore fondamentale per essere missionari del Re. E vedremo, analizzando insieme questi quattro versetti stamattina, che questo atteggiamento interiore fondamentale per essere dei missionari del Re è composto da cinque elementi senza i quali non sperimenteremo mai nelle nostre vite, nella vita della nostra famiglia, nella vita di questa Chiesa, un'evangelizzazione efficace. E sapete, è molto interessante, perché se queste istruzioni, insegnamenti dati da Gesù erano veri per i 70, sono veri anche per noi, veri credenti oggi, che abbiamo ricevuto dal Signore la stessa identica chiamata e la stessa responsabilità di portare il Vangelo ad ogni creatura, di proclamare Cristo, di essere missionari del Re qui a Dragona, a Ciglia, intorno a noi, in Italia, nel mondo. La stessa identica responsabilità. E se tu vuoi ubbidire veramente a questa chiamata, se vuoi essere fedele a questa responsabilità, se vuoi essere usato per parlare del Re, del Signore Gesù Cristo ai perduti, tutto ha inizio dal fare un bel corso di evangelizzazione? No. Dal fare la scuola biblica? No. Dall'avere delle capacità oratorie particolari? No, tutto ha inizio da un atteggiamento interiore, tutto ha inizio dal tuo cuore, tutto ha inizio dalle motivazioni che guidano il tuo cuore. Un'evangelizzazione efficace non ha a che fare con quello che conosci, ma con quello che senti, con ciò che guida il tuo cuore, ha a che fare con le tue motivazioni. Perché anche quel poco che conosci, Dio lo userà se ci sono le giuste motivazioni. E comunque, anche se sento spesso tanti credenti dire ma io non so parlare, ma io non mi ricordo i versetti, ma sai abbastanza per essere stato salvato, no? Se no non saresti qui stamattina. Sai qualcosa per essere stato salvato, oppure hai iniziato a frequentare la Chiesa e non ti sei mai convertito? Se ti sei veramente convertito, saprai dire due cose per parlare del Vangelo agli altri. Potrai dare la tua testimonianza di come Cristo è entrato e ha cambiato la tua vita. Così tutto ha inizio dalla motivazione, da ciò che guida il tuo cuore. E noi vogliamo essere efficaci nel nostro evangelizzare. Perché come era per quei 70, questa è la più grande ed enorme responsabilità che il Re ci ha affidato, come individui, come famiglie, come Chiesa, chiamati ad essere testimoni di Cristo intorno a noi e nel mondo. Questa è la ragione per cui siamo qui. Siamo stati salvati per un motivo principale, essere salvati dalla condanna e dall'inferno, ma siamo stati salvati, per esempio, anche per godere comunione con Dio e l'uno con l'altro. Però la comunione con Dio e l'uno con l'altro è perfetta su questa terra? No, non è perfetta. E non soddisfa appieno né noi e né Dio stesso. Siamo stati salvati per onorare Dio attraverso l'ubbidienza. Ma l'ubbidienza è perfetta su questa terra? No, tutt'altro. E questo non soddisfa né noi, ci sentiamo male quando disubbidiamo a Dio, e non soddisfa neanche Dio veramente. E la stessa cosa vale per l'adorazione. È perfetta l'adorazione? No, siete stati bravi stamattina, no, per carità, però dico, parlo in generale. È perfetta l'adorazione su questa terra? Non sarà mai così perfetta come sarà quando saremo alla presenza di Dio faccia a faccia. E ciò non soddisfa né noi e né Dio pienamente. Perché allora Dio non ci porta immediatamente nel cielo? Dove c'è perfetta comunione, dove c'è perfetta ubbidienza e perfetta adorazione. Perché c'è una cosa che in cielo non farai mai: evangelizzare i perduti. Questo è il compito principale della Chiesa. Questo è il compito principale della tua vita, lì dove il Signore ti ha messo. Questa deve essere la priorità assoluta della mia e della tua vita. Ma per vivere in questo modo, come vissero i 70, come missionari del re, bisogna partire da ciò che motiva il tuo cuore, il mio cuore. E così stamattina vogliamo vedere solo la prima di queste motivazioni. E la prima motivazione fondamentale, il primo elemento trasferibile dall'insegnamento di Gesù che stava dando a questi 70, a me e te questa mattina, è questo. Compassione. Compassione. La base di un'evangelizzazione efficace non è fare 1000 gruppi per raggiungere attraverso 1000 metodi più gente possibile. Non è fare corsi particolari, non è ricevere un training particolare. La base di un'evangelizzazione efficace è compassione. Puoi sapere 78 versetti a memoria, organizzare concerti, culti evangelistici sempre più attraenti, ma se non c'è questo profondo e sconvolgente senso di compassione per i perduti nel nostro cuore, tutto è inutile, saranno solo attività. E diceva loro, versetto 2 del capitolo 10 di Luca, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Da qui in avanti userò la parola raccolto invece che messe, perché messa è una parola che non c'è così familiare, è un sinonimo raccolto. Il raccolto è grande, ma gli operai sono pochi. Qui il Signore sta dicendo che il raccolto è grande, immenso. È usata qui nell'originale una parola che è espressa male con grande, è proprio immenso, enorme, ma gli operai sono pochi, pochi, pochi. Queste parole di Gesù ci sono molto familiari, le abbiamo sentite 1000 volte, avrete sentito 10 messaggi forse nella vostra vita su queste parole e le conosciamo molto bene, anche perché non era la prima volta che il Signore le diceva. Vi ricordate anche quando l'ha dette? In Matteo 9, quando aveva scelto i 12 in questo caso, non i 70 ma i 12, e li stava istruendo, e in Matteo 9,37 dice, allora disse ai suoi discepoli, il raccolto è grande, ma gli operai sono pochi. Le stesse esatte, identiche parole usate da Gesù quando invece istruiva non i 12 ma i 70 prima di mandarli. Che cosa vi fa pensare questo? Che questo era un pensiero che era continuamente nella mente di Gesù. Era un peso che era continuamente sul cuore di Gesù. Che il raccolto è enorme, ma gli operai sono pochi. E questo peso struggeva il cuore di Gesù. Il raccolto è enorme, ma gli operai sono pochi. In altre parole Gesù stava dicendo non abbiamo persone a sufficienza pronte ad andare nel raccolto e fare ciò di cui c'è bisogno di fare. Non abbiamo persone a sufficienza. Però è interessante vedere da dove è scaturita questa affermazione di Gesù che la messa è grande, il raccolto è grande, ma gli operai sono pochi. E se andiamo due versetti prima del versetto 37 in Matteo 9, appena prima di dire queste parole, vediamo che Gesù stava andando di città in città, nei villaggi della Galilea, e stava insegnando nelle loro sinagoghe, stava proclamando il Vangelo del Regno, liberando gli indemoniati, guarendo da ogni tipo di malattia, e vedendo le folle, in Matteo 9,36 è scritto che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. E poi con questa enorme, sconvolgente compassione nel cuore, e qui quando è usato il termine compassione è il termine più forte, più cruento per esprimere questo sentimento nella lingua greca, una compassione che ti spezza il cuore, una compassione che ti porta quasi al volta stomaco, dice, con questo nel cuore, il raccolto è grande, ma gli operai sono pochi. Questa dichiarazione nasceva da questa profonda compassione, non solo da una constatazione di fatto, ma da questa profonda compassione che struggeva il cuore di Gesù. E questa compassione ha sempre motivato il cuore di Gesù nella sua vita su questa terra come vero uomo. Lo vediamo in tutti i Vangeli, in Matteo 14,14, 15,32, 18,27, 20,34, in Luca 7,13 è scritto: il Signore era mosso a compassione. E potrei continuare. Il Signore Gesù si mosse durante tutto il suo ministero su questa terra letteralmente sopraffatto da questa compassione, continuamente con il cuore spezzato da questa compassione, continuamente quasi con le budella che gli si rintorcinavano dentro da questa compassione che aveva per i perduti. Vi ricordate di Gesù alla tomba di Lazzaro, dove il suo caro amico Lazzaro era morto e Marta e Maria erano affrante dal dolore? Ve lo ricordate? Predicato qualche tempo fa su questo brano. Gesù pianse, è scritto in quel brano, e fu in agonia e soffriva. Ma perché? Di lì a poco avrebbe risorto Lazzaro, e quel funerale dove tutti piangevano si sarebbe trasformato in un party, in una festa. Dove c'era la morte sarebbe arrivata la vita. Gesù avrebbe risolto i problemi sia di Marta che di Maria, ma soprattutto di Lazzaro. Perché Gesù pianse? Perché Gesù, dice il brano, era in agonia, soffriva per loro? Perché Lazzaro era un'illustrazione di tutto quello che l'umanità deve sopportare e soffrire, e che la morte, e che dopo la morte arriva il giudizio. Ecco, Lazzaro era un'illustrazione della condizione di ogni essere umano che dopo la morte va incontro al giudizio. In Isaia 53,3 è scritto che Gesù era un uomo di dolore, familiare con la sofferenza. In Matteo 9,36 è scritto che Gesù provava questa enorme compassione e dice che quelle che aveva davanti a lui erano folle stanche e sfinite. E qui sono usati nell'originale dei termini molto forti: distrutte, a terra, prostrate, totalmente senza aiuto e senza speranza. Queste erano le folle che Gesù aveva davanti a lui. Ed erano stati ridotti così da chi? Prima di tutto dal diavolo, prima di tutto dal peccato, ma erano stati ridotti così dai loro falsi insegnanti. Grazie. Erano stati ridotti così dai loro falsi insegnanti. Tutto il Vecchio Testamento i profeti accusavano i capi religiosi del popolo di Dio. E questi falsi leader, questi falsi insegnanti, li avevano ridotti così, gli avevano messo sulle spalle un giogo che non era per loro pesante, mentre loro vivevano in mezzo ad ogni genere di scelleratezza. E nel nome di Dio facevano solo i loro interessi. Ma così non era il Signore. Il Signore provava compassione per queste folle. Nel Salmo 111,4 è scritto: il Signore è grazioso e pieno, stracolmo di compassione. Il cuore di Gesù era dolorante, spezzato da questa compassione per i perduti. Pensate al suo pianto su Gerusalemme, no? Quando dice: quante volte con i profeti e io stesso adesso abbiamo cercato di portarvi la salvezza, ma non l'avevano voluto accettare. E Gesù piangeva con un cuore spezzato dalla compassione per la sua gente. Ed è proprio questa compassione che lo portò a dire: la messe è grande, il raccolto è grande, ma gli operai sono pochi. Così la domanda determinante che dobbiamo farci è questa: di cosa stiamo parlando quando qui si parla di raccolto? Di cosa stiamo parlando? Se non capiamo questo, parliamo da mezz'ora di raccolto, ma se non, non è una domanda, adesso la rispondo io. Se qui si parla di raccolto, che cosa intende la Bibbia quando si parla di raccolto? Che cosa intende qui Gesù? Cosa aveva in mente Gesù quando parlava di raccolto? Che significa che il raccolto è grande, che è enorme? Che cosa significa? Quando Gesù usa questa immagine, i giudei avevano ben chiaro nella loro mente che cosa era il raccolto, questa immagine del raccolto. In Gioele 3, un profeta minore del Vecchio Testamento, versetto 12 e 13, leggo io per voi, è scritto: le nazioni si muovono e vengono alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messe, stessa parola usata, la messe è grande, la messe, il raccolto, è maturo. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Questo è il raccolto. Non sono centinaia, migliaia di persone che stanno qui per le vie pronte ad aspettarci che noi andiamo lì, gli diamo un Vangelo e si convertono. Non è quello. Ed è stato predicato tante volte questo. Non è così. Non vuol dire quello. La porta è stretta. La porta è stretta. Il raccolto è il raccolto del giudizio, che il Signore stesso riverserà sui perduti, su coloro che non si arrenderanno a Cristo. Questo è il raccolto, da quello che dice la Bibbia. Ecco perché il Signore Gesù, che guardando le folle, non solo vedeva la loro condizione presente, come pecore stanche e sfinite, senza pastore, ma la compassione di Gesù era così enorme, così struggente, che lo faceva stare così male, e che lo spingeva ad andare a portare il Vangelo, perché lui poteva vedere alla fine dei tempi, a quel raccolto, a quella messe, quando ci sarà il giudizio di Dio. E la cosa ancora più struggente, sapete cos'è? Forse non ci avete mai pensato. Chi sarà a giudicarli? Lui stesso. Lui stesso, che sarebbe morto per loro. Lui stesso, alla fine dei tempi, sarà lì a giudicare con la falce in mano coloro da mandare all'inferno per l'eternità. Penso che non capiremo mai la compassione di Gesù, perché lui vedeva quel raccolto alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio, e il suo cuore si spezzava. In Matteo 13:30 vediamo che Gesù parla del grano e delle zizzanie. Ve la ricordate quella immagine? E il grano e le zizzanie crescono insieme fino, dice lì, fino al tempo del raccolto. Ma poi arriva il tempo della messa, il tempo del raccolto, ed è scritto: e dirò ai mietitori, cogliete le zizzanie e legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Anche qui raccolto, a che cosa è legato? A quale immagine è legata? Al giudizio. Al giudizio, alla fine dell'età presente. Versetto 39, il raccolto è la fine dell'età presente, lo dice Gesù stesso. Il raccolto, dice in Matteo 13:39, è la fine dell'età presente, il giudizio che ci sarà. Quando i mietitori, e lì Gesù stesso spiega che sono gli angeli, raccoglieranno tutti insieme i figli di Dio nel suo regno, e coloro che non hanno creduto saranno gettati nell'inferno. Questo l'ha detto Gesù, non lo dico io, non voglio essere pesante, è quello che ha insegnato Gesù. Ecco perché Gesù aveva questa compassione nel cuore. In Matteo 13:41-43, finendo quel passo, dice: il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno del suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Questo era il raccolto. Alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio e ci sarà questa messa enorme di persone che non si sono piegate a Cristo, che non si sono arrese a Cristo, e Cristo stesso, il Salvatore, il Signore, dovrà condannarle. Capite la compassione di Gesù? No, non potremo mai capirla. Questa immagine è usata anche in Luca 10, come vi ho detto, non è legata all'idea che spesso abbiamo che la messe sono tutte quelle anime pronte lì a convertirsi, ma è l'immagine di tutti i non redenti, di tutti i non convertiti, corrotti e deviati dalle loro false religioni, dai loro falsi leader che li stanno guidando verso quel raccolto che ci sarà alla fine dei tempi per il giudizio. E come vi dicevo prima, mi fa venire in mente, sempre qui nel Vangelo di Luca, più avanti al capitolo 13, 23, 24, un tale si avvicina a Gesù e gli chiede, vi ricordate cosa? Saranno pochi salvati? E Gesù cosa risponde? No, ci saranno chiese con migliaia e migliaia, folle oceaniche di gente. No, Gesù dice, sforzatevi di entrare nella porta stretta. La porta è stretta. Non ci saranno forse folle immense che arriveranno. In Apocalisse 14, dal versetto 14 al versetto 20, vediamo che anche lì si parla di raccolto, è sempre la stessa immagine. Ed è scritto, lì possiamo leggerlo insieme, un brano molto chiaro anche questo, Apocalisse 14, parla della messe e della vendemmia, il raccolto. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro, immaginatevi chi è di cui si sta parlando qui, e in mano una falce affilata. La falce a cosa serve? Per il raccolto. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo e anch'egli aveva una falce affilata. E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Anche qui, quando parla di raccolto, di falce che doveva raccogliere, parla di giudizio ed è associato all'ira di Dio. Per questo motivo Gesù guarda le folle, tornando a Luca 10, tornando a Matteo 9, per tutti questi motivi che abbiamo visto stamattina, Gesù guarda le folle ed il suo cuore non poteva far altro che essere spezzato da una profonda compassione, perché lui vedeva cosa sarebbe accaduto a tutti coloro che non credevano al Vangelo, a tutti coloro che ancora oggi non credono al Vangelo, quando ci sarà il raccolto del giudizio di Dio. E la messa è grande, enorme. E la sua compassione e pena diventa ancora più grande. Sapete in che cosa? Nel vedere quanto pochi sono gli operai. Dice, Gesù dice, ma davanti a tutto questo, davanti alla tragicità dell'inferno, del giudizio, di quello che le anime senza la salvezza dovranno affrontare, com'è possibile che sono così pochi gli operai? Com'è possibile? E abbiamo visto che era un pensiero fisso nella mente di Gesù, era un peso enorme nel suo cuore, perché quando ha preso i dodici e li ha formati, la prima cosa che gli ha detto dice: pregate il Signore della messe, perché gli operai sono pochi e la messa è enorme, e in quel giorno del giudizio finale, quando ci sarà il raccolto, sarà una messa enorme, andate in mezzo alla messe, portate il Vangelo del Regno. E questo struggeva il cuore di Gesù. E anche quando ha preso i 70, gli doveva mandare la stessa cosa. La messa è grande, ma gli operai sono pochi. Questo struggeva il cuore di Gesù. Gli operai, ossia quei credenti che spinti da questa compassione e non dal volere, dal voler vedere una chiesa sempre più grande, sempre più piena, no, ma spinti da questa compassione, pronti a pagare il prezzo di portare il Vangelo ai perduti, lì dove il Signore ti ha messo, con i tuoi vicini di casa, nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia. O forse essere pronto anche a partire, andare lì dove il Signore vuole mandarti, se nel tuo cuore c'è questa compassione per i perduti. Qui, cari fratelli e sorelle, è esattamente dove ha inizio la vera evangelizzazione. Qui ha inizio l'evangelizzazione, non nell'organizzare mille attività, ma nel comprendere l'enormità del problema, la gravità della situazione, la tragicità dell'inferno. L'inferno non è come la pubblicità della TIM che adesso, che c'è Dante e Virgilio che si vedono la partita sull'iPad e dice cornuto all'arbitro e c'è il diavolo che vede la partita con loro e ridono, scherzano. Non è quello l'inferno. L'inferno è una cosa tremenda, terribile. E Gesù lo diceva in continuazione, lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Che cosa pensereste mai di un medico che è in un villaggio in Africa dove è impestato di AIDS e muoiono persone su persone ogni giorno, e questo medico nel suo studio, lì nel villaggio, nel suo armadietto, chiuso a chiave, ha l'antidoto, ha la cura per questo AIDS, per salvare queste persone. E questo medico però la tiene lì chiusa a chiave e si fa i fatti suoi. Che cosa pensereste di questo medico? Ditemelo. Un criminale. E che cosa pensiamo di quei credenti che hanno Cristo e non lo portano ai perduti, che moriranno per l'eternità all'inferno? Bel parallelo. L'inferno non è come la pubblicità della TIM, una cosa molto molto seria. E la cosa triste è che ci sono anche chiese stracolme di gente dove non si parla mai di inferno, di giudizio, dove viene presentato un Gesù come genio della lampada. Perché devi credere in Gesù? Non per essere salvato dall'inferno, quella è una delle tante cose. Mentre è il motivo principale, quella è una delle tante cose. Tu devi credere in Gesù perché stai meglio, perché se c'è l'ansia ti passa l'ansia, se c'è problemi ti passano i problemi. Ma se questo è quello che cerchi, non devi credere in Gesù, perché tutti noi abbiamo le nostre ansie, le nostre paure, la vita è difficile. Quindi mi verrebbe quasi dire: non credete in Gesù se volete una vita rosa e fiori, tranquilla, senza problemi. Non è questa la vita cristiana. E non si parla mai del giudizio. E sapete, tanti di queste persone dicono anche che alla fine Dio salverà tutti. Che Dio è così compassionevole che alla fine chiuderà tutti e due gli occhi. E che ce lo può dire? Quante volte ho sentito dire anche dai credenti, da persone che conosco, e chi ce lo può dire? La grazia di Dio dove arriva? No, no, ce l'ha detto Dio stesso. Senza Cristo c'è l'inferno. Senza Cristo c'è la condanna. E questo stava distruggendo il cuore di Gesù. Metteva nel cuore di Gesù questa compassione profonda e lo portava a dire che la messa è grande, ma gli operai sono pochi. E forse stamattina abbiamo compreso meglio cosa voleva dire Gesù. Ecco, qui ha inizio l'evangelizzazione. Ha inizio da una motivazione profonda, da un cuore ricolmo di compassione per i perduti. Una compassione che parte dalla consapevolezza di quello che avverrà a tutti coloro che non si arrenderanno a Cristo. E questo deve essere lo scopo della mia vita e della tua vita, portare Cristo a queste anime perdute. E deve essere lo scopo di questa Chiesa, portare il vero Vangelo alle persone intorno a noi. Dille che senza Cristo andranno all'inferno. Cioè, Madonna, sembri, dice, no, quando si parla inferno sembri un testimone di Geova, no? Uno di questi che parlano sempre del giudizio, di cose. Ma è così, è il Signore Gesù che diceva questo. E il suo cuore era distrutto. Così quello che voglio chiederti alla fine di questo messaggio stamattina è: c'è questa compassione nel tuo cuore? Io davanti a questa domanda ho pianto e mi sono sentito profondamente mancante. Perché vedo quanto il mio cuore è calloso, poco sensibile, poco consapevole. Siamo sempre circondati da così tante persone che ci passa di mente che stanno andando dritte all'inferno. Non abbiamo quella compassione che Gesù voleva vedere nel cuore di quei 70 e vuole vedere anche nel tuo cuore. E come ho detto prima, forse non capiremo mai la compassione di Gesù, perché lui aveva un quadro molto più ampio del nostro. Però lui vuole che con quel poco che comprendiamo, il nostro cuore sia ricolmo, sopraffatto da quella compassione. Siamo così superficiali, io il primo. Vogliamo metterci stamattina davanti al Signore e proprio riconoscerci mancanti, perché qui siamo tutti mancanti. Dire: Signore, infondi nei nostri cuori questa compassione per i perduti. Che questa sia la motivazione più grande che guida i nostri cuori e le nostre vite in tutto quello che facciamo. Nel modo in cui investiamo i nostri soldi, nel modo in cui investiamo il nostro tempo, le nostre energie, i doni che Dio ci ha dato. Abbiamo tanti cari che non conoscono Gesù, ma abbiamo anche persone che non ci sono care, nel senso che non fanno parte delle nostre famiglie, che comunque andranno all'inferno. Vogliamo supplicare il Signore nel momento stesso in cui preghiamo per loro, anche che il nostro cuore sia ricolmo di quella compassione. Perché se sarà ricolmo di quella compassione, poi qualsiasi attività faremo, qualsiasi cosa faremo, il Signore ci userà e vivremo un'evangelizzazione efficace e vedremo Dio aggiungere persone alla sua Chiesa affinché tutta la gloria vada a Lui. Così vogliamo prenderci qualche attimo davanti al Signore. E poi vorrei chiudere in preghiera. Signore, veniamo davanti a Te questa mattina e io per primo, Signore, mi riconosco così mancante davanti a queste verità straordinarie. Signore, Ti ringraziamo perché forse come non mai stamattina abbiamo compreso più in profondità le Tue parole, cosa Tu volevi dire, Signore, quando hai detto che la messa è grande e gli operai sono pochi. Da dove scaturiva questa dichiarazione così forte? Signore, guardare alla Tua compassione stamattina ci ha fatto rendere conto quanto i nostri cuori sono così insensibili e superficiali. Signore, la mia preghiera per me, per la mia famiglia, per questa Chiesa è che i nostri cuori possano essere sopraffatti da quella compassione, Signore. Signore, vuoi operare Tu, vuoi Tu produrre in noi quello che Tu anche Ti aspetti, Signore, come risposta a questo messaggio. Signore, la mia preghiera è che Non è che questa chiesa possa esplodere di persone, Signore, ma che possa essere composta da uomini, da donne, da ragazzi che hanno un peso enorme per le anime perdute. E poi tu farai il resto, Signore, tu ci userai affinché tutto vada alla tua gloria. Signore, benedici questa parola nei nostri cuori, aiutaci nel nostro ritornare, nella nostra vita quotidiana, nei nostri impegni, a non tornare con un cuore insensibile, ma più pronto a vedere, Signore, nelle persone intorno a noi delle anime perdute che stanno andando all'inferno. A te sia la lode e ringraziamento per quello che hai voluto dirci stamattina. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you.